riflessioni e spunti di vendita sempre in tasca con Elisa Pagin e Carlo Dotto.
Ben trovati agli ascoltatori di radioagenti.it e in particolare qui agli ascoltatori del portafoglio. Ben trovato, buongiorno a te Carlo, come stai?
Ciao Elisa, buongiorno, buongiorno. Ma sai che oggi la mattina è iniziata in modo particolare, mi sono subito tagliato un dito mentre cercavo il rasoio e quindi ho preso il mio cerottino, l'ho messo dentro e ho messo un cerottino anche nel portafoglio.
Ah,
e quindi annoveriamo un altro oggetto che effettivamente qualche volta può entrare nel portafoglio.
È vero, hai ragione, li porto anch'io i cerotti nel portafoglio. Mi hai ricordato che anch'io ne ho con me.
Sai che potremmo chiedere ai nostri ascoltatori, Lisa, oltre ovviamente se hanno mai messo un cerotto nel portafoglio, se hanno mai utilizzato un cerotto virtuale per le delusioni, perché a volte, ad esempio, uno dei miei cerotti virtuali per fronteggiare una delusione, una giornata storta, sono i dolci, lo ammetto. Purtroppo.
Ah, ti consoli.
Quindi mi consola, mi tira proprio su, non so, sarà un problema glicemico, non te lo so dire. Però quando affronto una delusione, poi magari vado dentro un bar, mi compro una bella pastarella e già mi sento un pochino meglio.
Vedi, però hai trovato una soluzione che ti può coccolare, ti può magari far tornare un pochino di buon umore, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista fisico.
Metto essere invece una che fa shopping.
Io no, guarda, mi riempio gli occhi con le vetrine, sono così parsimoniosa, figurati Carlo, non ci crede nessuno, non ci stai credendo neanche tu.
Fai shopping solo d'immagine.
Faccio shopping d'immagine. Però l'idea di capire come i nostri ascoltatori riescano a mettere un cerottino magari a qualche situazione che si è strappata, personale, come hai fatto l'esempio tu, dal punto di vista sentimentale, emotivo, oppure dal punto di vista del business, quindi magari qualche trattativa che non è andata nel modo corretto, nel modo giusto, sarebbe estremamente interessante. Io vorrei che ce lo raccontassero ai nostri recapiti e mi lancio, desidererei proprio avere dei messaggi vocali al nostro numero di WhatsApp. Però digli tu loro qual è questo numero di WhatsApp.
Allora, come mandarci questi messaggi vocali o non vocali al numero 329 672 5562, oppure messaggio vocale, classico messaggio in segreteria, è al numero 06 97 84 56 44. Se invece volete inviare una classica email, la casella è redazione@radioagenti.it.
Oggi invece, nell'attesa della voce e dei contributi dei nostri ascoltatori, abbiamo un ospite che interverrà nella nostra trasmissione, che io spero sia già in linea, che ci parlerà delle parole, chissà se hanno una funzione di cerotto, di coccola, di risanamento, ma sarà lui a spiegarcelo, che portano a buon fine o che invece hanno addirittura la capacità di far saltare un affare. Quindi pensa che potenza abbiamo nel nostro linguaggio. Io do il benvenuto al dottor Giorgio Nadali, che spero sia in linea. Dottore, buongiorno, ci sente?
Buongiorno, sì, vi sento.
Benvenuto a radioagenti.it e lo introduco brevemente, lo presento brevemente per i nostri ascoltatori. Il dottor Giorgio Nadali è un giornalista, un formatore e un coaching. Ho dimenticato qualcosa per il momento, dottore?
Insegno all'Università Uni3 a Milano, comunicazione e successo.
Quindi anche professore universitario, avevo dimenticato qualcosa. Chi meglio di lei può aiutarci e può aiutare i nostri ascoltatori nel capire quali sono le parole che possono e devono essere utilizzate nel corso di una trattativa o invece quelle che dobbiamo ricordarci di evitare? Io a questo proposito ho letto sul suo sito un articolo estremamente interessante e farei un pochino riferimento a quello. La prima parola che avevo letto, che lei segnalava, era il sì. In che senso questa parola è così forte?
Bisogna sempre fare dire prima i tre sì, perché Sigmund Freud diceva le parole erano originariamente incantesimi, la parola ha conservato ancora oggi molto del suo potere magico, quindi è importante che noi siamo creature praticamente dotate di emozioni, come diceva Dale Carnegie, questa come premessa, quindi le parole hanno un potere grande di cambiare la situazione. Quindi il sì è qualcosa che va sempre fatto dire, perché è qualcosa che ha un potere carismatico. Sempre far dire i tre sì prima al cliente, cioè oggi ci incontriamo per qualche cosa anche di scontato, ma che gli fa dire tre sì. Oggi ci incontriamo per vedere questa situazione, lui pensa sì, risolviamo poi questa altra situazione per, quindi questa parola ha un potere particolare, sì ho capito, sì mi è chiaro, sì certo ora ne parliamo, sì sono d'accordo con lei, sì ecco a lei. Sempre in apertura da frase quando cominciamo a parlare, soprattutto quando cominciamo a rispondere a domanda o un'obiezione del nostro cliente o potenziale cliente.
Per capire meglio, i sì dobbiamo farli dire al nostro cliente o noi stessi cominciamo le frasi con i sì quando ci rivolgiamo a lui in apertura di conversazione e di trattativa?
Dobbiamo cercare di farli dire a lui, qualche cosa anche di scontato, che qualche cosa per forza che una persona dice sì, oggi siamo qui per una riunione importante per risolvere questo, e lui pensa sì, e devono essere tre. E anche quando io rispondo devo sempre dire sì, mi è chiaro, sì, sono d'accordo con lei, quindi ovviamente mai dire in la negazione no.
Mai dire la negazione no, che non so se lei ha notato, ma io la rilevo spesso questa cosa ascoltando interlocutori di vari ambiti, non necessariamente agenti di commercio. Il no è diventato un modo per aprire automaticamente qualsiasi tipo di frase. No perché, no ma io, è qualcosa che è diventato un pochino di default, indipendentemente dal significato di negazione. Poi però, come lei ci ricordava, le parole hanno un potere magico, quindi comunque utilizzare anche in modo inappropriato una negazione ci arriva come negazione, giusto? È corretto?
Mancare la visione che l'altro è un leader, qualche cosa che riesce a guidare, bolla come leader negativo, cioè qualcuno che non ha in mano la situazione. No perché, non bisognerebbe mai, e sempre evitare questa negazione, e sono perché ci fa vedere che siamo a scorto di idee.
Buongiorno dottor Natali, io le volevo chiedere a questo proposito, a volte forse prima di adottare questa tecnica del sì, forse bisogna anche vincere un pochino quelle che sono magari delle timidezze che sono insite proprio nella persona, perché il fatto di esordire con un no, oppure molto spesso io come diceva Elisa, io ho notato anche il niente, cioè a volte si pone una domanda a un interlocutore e l'altro risponde esordendo con niente, no, io volevo, io credo che forse può dipendere semplicemente dalla timidezza, dalla paura magari il no è meno impegnativo a fondo del sì in generale nella vita, giusto?
Certo, noi siamo abituati nella vita normale a usare delle espressioni che in realtà, soprattutto per una comunicazione carismatica e persuasiva, vanno assolutamente evitate, come ad esempio la disturbo. Questo sembra una cosa gentile e in realtà ci fa mettere su una posizione che su una comunicazione che è asimmetrica, come se io fossi inferiore, e questo è negativo. Io posso essere gentile senza sminuirmi, bisognerebbe dire è il momento giusto per parlare, oppure quindi sono tutte espressioni che vanno assolutamente evitate, che ci sminuiscono.
Eppure anche la disturbo è una frase che viene utilizzata abbondantemente, anche nei contatti commerciali telefonici.
Certo, sì.
È incredibile quanto sia diffusa e quanto in realtà chiuda subito alcune possibilità proprio mentali e di apertura e di disponibilità. Quindi una sostituzione potrebbe essere: è il momento giusto per... perché automaticamente verrebbe è il momento giusto per rubarle qualche minuto, quindi questo assolutamente no, è il momento giusto per ipotizzare un appuntamento, per prenderci un appuntamento. Quale suggerimento ci può dare proprio dal punto di vista pratico?
Non soltanto, io devo anche usare qualche cosa di particolarmente carismatico, dando già per scontato che l'appuntamento avverrà. Quando preferisce che ci vediamo? La settimana prossima o questo pomeriggio o tra tre giorni? Con questa domanda io do già per scontato che l'appuntamento ci sarà, e quindi già qualche cosa che mette nella mente dell'interlocutore che l'appuntamento già avverrà, non se ci vedremo, quando ci vedremo, quando vuole. Io dico: preferisce che ci vedremo mercoledì oppure venerdì mattina?
L'alternativa è tra due giorni, no. E l'alternativa non è tra fare l'appuntamento o non farlo, questa è la differenza sostanziale.
Esattamente, è quando, non se. qua.
Questa cosa la dobbiamo, ce la dobbiamo veramente stampare per bene nelle nostre teste, Carlo. No, quando e non se. Questo credo che sia un passaggio fondamentale.
Mi sento un po' bacchettato, perché effettivamente quando una persona mi richiede un contatto, anche la prima volta che mi chiede delle informazioni, è un mio vizio proprio quello di telefonare, siccome so che spesso si utilizza il telefono cellulare, la prima cosa che chiedo è: la disturbo in questo momento? Mi rendo conto che allora forse non è il modo più efficace. Io pensavo di essere gentile, perché magari la persona sta facendo benzina, magari sta e quindi lei mi consiglia un altro approccio.
Certamente, io ho sentito anche dire a una cliente, a un commesso: scusi se la disturbo. Ora si può essere ovviamente gentili con i commessi di un negozio, ma questo è veramente paradossale, che io chieda al commesso scusi se la disturbo.
Sì.
Assolutamente comunicazione asimmetrica.
Si
può essere assolutamente gentili e soprattutto persuasivi senza usare espressioni che sono poi la mente intuisce c'è qualche cosa in maniera inconscia, che c'è qualche cosa che non funziona.
Certo, certo. Ci sono altri termini che lei ci può suggerire di utilizzare o assolutamente di non utilizzare per una comunicazione efficace, gentile e persuasiva? Quale altro termine potrebbe essere importante quanto quelli dei quali abbiamo parlato fino adesso?
Ma ci sono diversi termini che per esempio anche nel business possono essere vantaggiosi: potente, libero, novità, risultato, fantastico, migliorato, risparmio. Tutte queste sono tutte facile, queste sono tutte parole. Immagini quando, ecco, immaginare, queste sono tutte parole carismatiche che suscitano emozioni, perché bisogna ricordare che soprattutto io devo, per convincere, vincere insieme, devo arrivare prima a superare tre tipi di cervelli. In realtà noi pensiamo di avere un solo cervello, in realtà ne abbiamo tre. Il primo è un cervello atavico, e devo superare questa barriera per superare le diffidenze. Dopo aver superato questa prima barriera devo arrivare al cervello limbico. No? Il cervello limbico è il cervello praticamente emotivo, io devo emozionare con le mie parole, solo dopo aver emozionato potrò poi passare a convincere al cervello razionale, ma se io non emoziono con le parole, la razionalità della persona, io non arrivo alla razionalità della persona, noi in realtà decidiamo moltissimo con le emozioni, prima ancora che col cervello razionale, e se io mi sono emozionato il mio cervello razionale si piegherà comunque poi all'emozione che ho suscitato prima del cervello razionale. Qui, questa è la teoria del triplice cervello, triune brain, o McLean. Quindi assolutamente le mie parole devono essere carismatiche e emozionare, suscitare un desiderio, in questo caso nella vendita devo suscitare un bisogno, non io che ti vendo qualcosa, ma che io ti faccio immaginare il vantaggio che tu avrai da queste cose.
Ecco, il vantaggio.
Vantaggio è una delle altre parole, ad esempio.
Sì, perché mi ha colto particolarmente. Comunque, ricapitolando brevemente, dobbiamo ricordarci che abbiamo uno strumento potentissimo, e non a caso utilizzo questo termine, che è il linguaggio, è la parola, che ha la capacità di evocare e di andare a, come dire, suscitare le emozioni che ci animo. Lei mi corregga se dico delle cose poco precise. Se non c'è un rapporto emozionale, non riesco a avere appeal nei riguardi del mio interlocutore, tantomeno a chiudere una vendita, a strutturare, aggiungerei anche un rapporto fiduciario, perché non a caso questa trasmissione si chiama il portafoglio, facciamo spessissimo riferimento al portafoglio clienti per i nostri agenti di commercio. Le parole scelte accuratamente sono degli strumenti potenti che ci portano in questo, che ci conducono in questo percorso. Un altro termine da utilizzare è il termine vantaggio. Il termine, ma anche dei contenuti, immagino, dottore, cioè dimostrare al mio interlocutore che può avere dei vantaggi dall'acquisto del prodotto e del servizio che gli sto offrendo.
Certo, questa è una parola molto persuasiva, provoca grande attenzione da parte del cliente, perché suscita qualche cosa che avverrà nello specifico. Invece di illustrare dei benefici generici che potrebbe avere, Il cliente, in quanto essere umano, è un po' egoista, quindi io voglio sapere quali sono i vantaggi. Io voglio sapere se qualcuno mi vende qualcosa, quali sono i vantaggi per me. E in inglese questa è una delle regole, what is inside here for me? Che cosa c'è qui dentro per me? Quindi anche per esempio nelle pubblicità non viene usato questo prodotto aiuta la crescita dei capelli, questo prodotto ti darà dei capelli bellissimi, e viene usato anche il tu tra l'altro, non in generale. Anche questo è una delle forme di comunicazione persuasiva che si usa nelle pubblicità, il tu. Naturalmente questo non è il caso di una vendita a un cliente, che posso dare del lei, ma io devo far capire che sto parlando a te. Qual è il vantaggio per te, non il vantaggio per l'umanità o per la clientela, però, ma per te in maniera specifica.
Però posso rivolgermi dando il lei al mio cliente e facendogli percepire che il vantaggio è esclusivamente per lui, o anche in questo caso è molto più forte il tu rispetto a lei, e quindi sì, lo posso fare, ma devo anche essere consapevole del fatto che non avrò la stessa incidenza nei suoi riguardi.
Esatto, sì.
Cioè lei ci sta dicendo che il tu è molto più potente del lei, anche se ho un rapporto di persona e sto realmente illustrando i vantaggi e i benefici che il mio cliente può avere dal prodotto che gli offro.
Esattamente.
E potrebbe funzionare nello stesso modo la terza persona, però rivolta al mio cliente. Io sono nella Stella Market supermercati, potrei dire che con questo prodotto la Stella Market aumenterà del 3%, non so, i suoi guadagni su questo tipo di brand.
Cioè, caro, tu stai ipotizzando che il tuo cliente sia la Stella Market.
Esatto, e invece e di non... dire voi o tu potrai avere questo vantaggio, potrei nominare proprio il nome del cliente, o è un errore?
Quando usi il mio prodotto scopri di avere incredibili vantaggi per il tuo business. Il vantaggio che ottieni acquistando ora è che con questa offerta hai 3 vantaggi personali esclusivi. Primo, secondo e terzo. In più hai un altro vantaggio. Puoi rendere le tue operazioni ancora più importanti, eccetera, eccetera. Una roba del genere. Quindi possibilmente in maniera più personale possibile. Non che io senta un annuncio che serve per la clientela o l'umanità addirittura, ma per me. Deve toccare le mie corde, le mie emozioni.
Okay. Voglio fare un'ipotesi un pochino forzata, però approfitto della sua competenza e le faccio la domanda. Di preferenza nei rapporti lavorativi tra agente di commercio e venditore si utilizza il lei, e si utilizza il lei spesso anche quando il rapporto è consolidato e portato avanti, più che fiduciario, è portato avanti nel tempo. Posso azzardare per avere maggior appeal di passare dal lei al tu, proponendolo ovviamente al mio interlocutore, sapendo dietro tutto ciò che lei ci sta illustrando oggi, o ce lo sconsiglia per un discorso di stile, di cultura, di impostazione sociale?
Bisogna vedere qual è il tipo di cliente e quale tipo di rapporto. Se sei un cliente, una multinazionale, sto trattando con un amministratore delegato, forse meglio di no all'inizio. Se invece è un venditore di assicurazioni, poi dopo anche a porta posso farlo, bisogna vedere quale contesto, quindi bisogna essere prudenti su questo.
Diciamo, non ce lo esclude completamente, però ricordiamoci sempre che c'è un contesto di riferimento che influisce altrettanto, e c'è anche probabilmente il modo di riconoscere il nostro interlocutore. L'amministratore delegato potrebbe non gradire in assoluto il tu, anche se magari il rapporto è confidenziale da giustificarlo. Immagino questo, è corretto, dottore? Carlo forse voleva fare una domanda, no?
No, stavo solo aggiungendo che ovviamente tutto deve essere sempre funzionale a quello che è il nostro scopo e il nostro rapporto, quindi se dare del tuo è funzionale al tipo di comunicazione, ma è disfunzionale per il rapporto che abbiamo con la persona, e probabilmente va fatta una valutazione caso per caso.
Certo, ricapitolando velocemente, veramente le indicazioni utilissime che ci ha dato il dottor Giorgio Nadali, mi veniva appunto in mente di aprire una conversazione con i tre sì, quindi riuscire anche dicendo cose scontate a far dire tre volte sì al nostro interlocutore, di aprire noi stessi le nostre frasi, le nostre proposizioni con l'affermazione e mai, mai e poi mai con il no, che comunque è una chiusura e ci fa identificare come un leader negativo, ricordando, ci dobbiamo ricordare di non utilizzare termini che siano negativi come rubare tempo, ma eventualmente volgere la frase a è il momento giusto per, quindi sempre una proposizione positiva. Escludere che ci sia un se nella chiusura della trattativa e dell'appuntamento, ma rivolgerci prevalentemente al quando. L'appuntamento sarà martedì o mercoledì, non se dovesse esserci l'appuntamento. Quindi dare per scontato che ci sia già, aggiungo, un patto per fare questo appuntamento, cioè c'è già un accordo, dobbiamo soltanto stabilire quando vederci, a che ora e in che uffici. Quindi vado un po' a declinare, no? Nel caso concreto. Ancora, ci sono varie parole che possono essere ottime, efficacissime nella vendita, che sono libero, novità, migliorato. Ce ne aveva detta anche qualcun'altra che, chiedo scusa, mi è sfuggita. Però poi il termine, la cornice del vantaggio, il vantaggio personale per chi mi sta ascoltando, per quell'acquirente, per quel venditore. Quali altri termini invece dobbiamo utilizzare, dottore, per evitare di far fallire un incontro? Abbiamo detto non i termini negativi, non rubare, ma nella sua esperienza ci sono dei termini che vengono un pochino abusati e che fanno danni poi fondamentalmente?
Beh, i termini sicuramente fanno danni sono ormai, forse, e il ma usato a sproposito. Per esempio, tutto quello che viene detto dopo il ma squalifica quello che viene detto prima del ma. Quindi lavori molto bene ma non capisci niente di questo settore, cioè io mi ricordo soltanto la seconda parte dell'affermazione. Quindi bisognerebbe dire lavori molto bene e se approfondisci questo settore lavorerai ancora meglio. Quindi utilizzare più le che il ma, non usare termini che suscitano emozioni come ormai, non posso farci niente, addirittura ha finito il discorso completamente, sì. Perché sono corto di idee. Ricordare che il cervello non ricorda, non considera il non, tutto quello che c'è non fare, parlare sempre in positivo, quindi niente, tutte queste affermazioni sono scusa, l'abbiamo già detto, disturbo. Rubare poi evoca provare, non si prova a fare qualcosa, no? Si fa o non si fa, proviamo, è qualche cosa che...
Anche questa mi sembra una formula di gentilezza che viene utilizzata ma che fa danni, dottore, vero? Cioè, proviamo a fare, perché è un modo per accompagnare e rendere, se vogliamo, la frase un pochino più musicale, però poi l'effetto psicologico che produciamo è devastante, questo sto capendo questa mattina con lei.
Si ha la sensazione di affrontare dei rischi anche, no? Provare vuol dire poi affrontare comunque un rischio.
Qua bisognerebbe veramente attuare una, secondo me, una pulizia di tutti quanti i termini che utilizziamo. Dove i nostri ascoltatori, dottor Nadali, possono rintracciare le informazioni che lei ci ha gentilmente fornito e che noi la ringraziamo veramente per averci dato qui al portafoglio? Perché io so che lei ha scritto anche molti libri. Se ce n'è qualcuno che vuole suggerire in modo particolare, i nostri ascoltatori sono ben lieti di ascoltarla anche sotto questo punto di vista.
L'ultimo si chiama Chi non si accontenta gode, non si accontenta gode, contentarsi a mediocrità è un crimine, scopri le tue capacità per avere ed essere di più. E il precedente a questo, cioè il 12esimo, è Buoni e vincenti, etica e spiritualità del successo e del denaro, e su questo c'è anche poi uno dei miei corsi. Possono contattarmi sul mio sito www.giorgionadali.com e email coach@giorgionadali.com per avere dei consigli, delle
Benissimo, dottor Nadali, noi veramente la ringraziamo e siamo ormai, Carlo ed io siamo allertati su quello che lei ci ha detto, quindi io la ringrazio moltissimo di essere stato nostro ospite al portafoglio radioagenti.it. Arrivati a questo punto sono quasi timorosa di parlare, quindi spero che potrà tornare a essere nuovamente nostro ospite a fornirci delle indicazioni che sono preziose. Lo sai che mentre ti parlo, Carlo, faccio attenzione a quello che sto dicendo?
Cioè, infatti credo che quello che viene proposto è proprio una disciplina che si acquisisce anche con la pratica, con gli esercizi. Non credo che dopo una vita di errori si possa cambiare totalmente il modo di parlare, però è giusto sapere queste cose, magari iniziare con dei consigli uno alla volta.
Beh, il dottor Nadali ci diceva che una delle parole magiche può essere migliorato. Allora, tu stai dicendo dopo una vita di errori non si può magari cambiare completamente, però si può migliorare, e io su questa aspettativa personale per i nostri ascoltatori voglio assolutamente passare tutta quanta la giornata, altrimenti che finestre di possibilità riusciamo a darci, Carlo, sei d'accordo?
Non proviamo,
lo faremo, come io adesso effettivamente sto ringraziando dall'altra parte del vetro in redazione Marco Potetti e in regia Walter Raponi, perché hai idea di quante ce ne possono dire positive e negative di cose se non li ringraziamo?
Certo, è dovuto.
Allora, il tempo sta stringendo, fateci sapere che argomenti vorreste trattare qui al portafoglio e ricordatevi di uscire sempre con i nostri suggerimenti e consigli di vendita in tasca. Non dimenticate il vostro portafoglio, non dimenticate i nostri suggerimenti, e questo è fondamentale. Noi vi aspettiamo qui su radioagenti.it per la prossima puntata de Il Portafoglio. Ciao!
Ciao a tutti!